blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 7 febbraio, sono le 10:00, siete all'ascolto della rassegna stampa su radiazione.info. Come al solito potete contattarci su Twitter, @radiazioneinfo, per scriverci. Abbiamo anche un indirizzo Telegram con cui potete comunicare con noi. Il numero è 380 4716 299. Poi c'è anche la pratica chat sul sito di Radiazione. Io vi lascio con ancora un po' di musica e poi partiamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Allora rinnovo il mio saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. 10:03 primi, cominciamo questa rassegna stampa. Oggi sono soltanto io, quindi vi tocca assorbirvi la mia voce per tutta la durata di questa rassegna. Però magari riusciamo a entrare in contatto anche con la mia abituale co-conduttrice, che quest'oggi si trova a un picchetto antisfratto, quindi magari riusciamo anche a farci aggiornare su come sta andando, su quale sia la situazione. Intanto cominciamo come al solito con la lettura delle prime pagine dei quotidiani e partiamo con Il Fatto Quotidiano, che in grande titola sul caso Eni: la retata, arrestati un PM e l'avvocato del gruppo, perquisito il top manager. La cupola comprava sentenze e depistava indagini. Poi abbiamo anche degli occhielli: i nostri politici ignorano i feriti, magari facessero come i tedeschi. E poi Macerata: nigeriano innocente, non uccise Pamela, nuova caccia al killer. Case chiuse, le escort DB portano la Merlin alla consulta. E ancora, reddito minimo, si può pagare in deficit senza buchi nei conti. E un'altra notizia, ovviamente, per quanto riguarda appunto i metalmeccanici tedeschi, con lo sciopero che hanno portato avanti negli ultimi mesi, che ha portato anche, cioè non lo sciopero, l'avvertenza che hanno portato avanti negli ultimi mesi, che ha portato anche a queste condizioni migliorative ottenute, di cui parleremo più avanti, ma di cui titola anche il Fatto Quotidiano: più salario, meno orario, Berlino guarda al futuro. E ancora, Renzi esalta il Caimano. Ha ragione lui: se non c'è la maggioranza si rivota. Una supercazzola per dire: la maggioranza ci sarà e staremo assieme. Poi, Dell'Utri resta in cella, se no fugge di nuovo. E poi, economisti contro Madia, ha copiato, punitela. E poi, effetto Weinstein, sesso e lacrime di coccodrillo, Tarantino e le scuse alla Uma Thurman. Ok, questo era il Fatto Quotidiano di oggi. Passiamo alla Repubblica, con questo nuovo font a cui non mi sono ancora abituato, e vediamo. La Repubblica invece se ne sbatte relativamente dell'Eni, cioè quantomeno l'immaginona è quella di Fiorello e Baglioni al Festival di Sanremo, e la notizia principale è Del Rio: basta con il silenzio, fermiamo il nuovo fascismo. Quindi si vuole fermare da solo, fondamentalmente. Vabbè, è comunque un bel gesto. Andiamo avanti, Wall Street, attenzione alle promesse. Poi la settimana corta alla tedesca, quindi ne parla anche Repubblica. E poi la cupola dei giudici corrotti, così depistavano i processi. Quindi nel titolo della notizia non si accenna a Eni, sono i giudici corrotti, non si capisce chi, forse si sono corrotti da soli perché non li corrompeva nessuno, quindi ha detto: vabbè, visto che non ci corrompe nessuno, ci corrompiamo da soli e depistiamo i processi così a caso. Quindi non si fa riferimento, quantomeno nel titolo, a chi erano i corruttori e quali processi depistavano. Comunque forse ne parleranno all'interno dell'articolo, che non leggerò, quantomeno non leggerò quello di Repubblica. Magari lo prendiamo da un giornale un po' più furbo di questo. Passiamo alla Stampa. Vediamo cosa dice la Stampa quest'oggi. La Stampa invece titola in grande: settimana di 28 ore, svolta in Germania sull'orario di lavoro. E poi l'immagine... immagine con la bandiera della Slovenia e quella europea che garriscono insieme durante una manifestazione. Balcani, l'Europa non è più un sogno. E poi vediamo, scusate, non la bandiera della Slovenia, la bandiera serba, ho detto una stupidaggine. E appunto c'è questo, non riesco a leggere la didascalia sotto perché è sfocata. Quindi passiamo a depistaggio, bufera sui legali dell'Eni, 15 arresti nell'inchiesta su sentenze pilotate e falsi dossier, spiata la procura di Milano. Poi l'anticipazione: il paese nel tunnel della crisi, colpa di evasione e corruzione. E poi il buongiorno di Feltri, Asilo Republic è il titolo. E poi tra taxi volanti e robot nel 2020 l'inizio del futuro. Vabbè. Cuori spezzati, come sopravvivere a San Valentino. Ecco, quindi se avevate questo problema, che non sapevate come sopravvivere a San Valentino, ve lo spiega la Stampa quest'oggi. Tanto non c'è niente di più interessante di cui parlare, tanto vale parlare di questo. Il Manifesto, che titola: la casa non è chiusa. A 60 anni esatti dalla legge Merlin, la Corte d'Appello di Bari chiede alla Consulta di cancellare il reato di favoreggiamento della prostituzione nel caso di scelta libera e consapevole. Si ferma il processo a Tarantini, già condannato per aver portato le escort a Berlusconi. E ancora, Forza Nuova pagherà le spese legali di Luca Traini, l'onda nera non molla Macerata. E poi, intervista a Sally Kane della CGIL, ci sono responsabilità politiche. Poi, gli inganni della propaganda sui migranti, e sempre sui migranti, perché sono i nuovi desaparecidos. Sinistra, poi con la solitudine di Alexis Tsipras, e in fondo abbiamo colloquio con Laura Boldrini, che culo, mi attaccano perché denuncio i fascisti e le discriminazioni. E poi altri occhielli, il regime fa sparire due giovani egiziani, Egitto ovviamente stiamo parlando, Germania, metalmeccanici, accordo molto flessibile, e poi inchiesta Eni per depistaggio, arrestato anche un PM. Passiamo al Sole 24 Ore, che ci titola quest'oggi, il Sole 24 Ore, borse europee sotto attacco, ma Wall Street rimbalza, seduta all'insegna della volatilità, Milano cede il 2%, cosa questo comporti non ve lo so dire. Poi Intesa punta a 6 miliardi di utili, Messina vogliamo diventare la banca numero 1 in Europa. E poi abbiamo IRPEF, la corsa dei partiti, ecco i conti delle proposte, la Lega premia i redditi alti, di più rispetto a Forza Italia. Poi ci sono anche le notizie di Panorama, ma quest'oggi è veramente scannerizzato abbastanza da culo il Sole 24 Ore, quindi non mi lancio in improbabili decifrazioni, cioè quantomeno letture acrobatiche di quello che c'è scritto. Rimaniamo ai titoli scritti in grande e ce ne faremo una ragione se non riusciamo a leggere quello che è in piccolo. Intanto passiamo all'Ansa di oggi, che finalmente non ha come primo articolo quello di Sanremo, che fino a un paio d'ore fa capeggiava in testa all'Agenzia Nazionale della Stampa Associata, o almeno sul suo sito. Accordo fatto su grosse coalizioni in Germania, poi lo stop del Cavaliere, manifestazione antinciuccio confonde gli elettori. Debutta il Festival di Baglioni e show di Fiorello. E poi la mamma di Pamela, una morte che poteva essere evitata. Corée, la sorella di Kim alla cerimonia di apertura dei giochi. E c'è una bella immagine con Kim Jong-un sorridente. L'UE rivendica al rialzo la crescita del PIL dell'Italia. Del PIL dell'Italia per il 2018. Quindi abbiamo un PIL più alto. Andiamo avanti. 6 bimbi in adozione dopo mezzo secondo ritrovare sorelle. Non so cosa voglia dire questa cosa. Genitori curano l'autismo con la candeggina. 6 casi in Gran Bretagna con la candeggina. Non so di cosa si parli qua. Vabbè, poi abbiamo ancora sisma Taiwan, 150 persone salvate dagli edifici danneggiati, e sotto il primo volo del Falcon Heavy, la Tesla verso Marte, quindi Elon Musk vuole realizzare il suo sogno di mandare una delle sue costosissime macchine che si guidano da sole appunto sul pianeta rosso, probabilmente perché qua non se le compra nessuno e quindi ha detto vabbè, le mandiamo su Marte, metti che a qualcuno gli piacciono. Umanizzare la tecnologia, sfida di ex dipendenti Facebook e Google, questo alla voce tecnologia. E poi abbiamo Macerata, fuori dai riflettori anche tanta accoglienza. Sospettavamo non ci fossero soltanto dei fascisti a Macerata. E ovviamente adesso si cerca di far risaltare anche l'umanità dei territori, oltre che cadere dal pero come stanno facendo più o meno tutti i quotidiani sulla minaccia dell'estrema destra in Italia. Tutti se ne sono accorti di colpo che l'estrema destra sta dilagando. Poi in realtà, appunto, perché questa è una notizia sensazionale, le aggressioni sono all'ordine del giorno, purtroppo. Poi magari fanno meno notizia, come la caccia all'uomo avvenuta tra l'altro poche ore prima della sparatoria Macerata a Pavia per mano di 25 neofascisti contro 5 ragazzini marocchini, egiziani, non mi ricordo, l'aggressione a colpi di coltello a Genova. Sono tutti fatti abbastanza recenti, che però normalmente non trovano molto interesse da parte della cronaca nazionale. Poi in casi così eclatanti non si può più fare finta di niente, anche perché ne ha parlato il mondo tutto, e quindi grandi inchieste e reportage sull'avanzata inesorabile delle destre in Italia, come se fosse una grande novità. Va bene, detto questo, mettiamo un po' di musica e poi passiamo alle notizie locali da Padova e dintorni. Torniamo allora in diretta, parliamo di quanto succede a Padova, quantomeno tramite la narrazione del mai domo e mai stanco di pubblicare minchiate Mattino di Padova, che in grande ha questa notizia: a scuola non mette il velo, i genitori la tengono a casa. Poi, altra grande notizia: ruba vestiti in palestra, 19enne arrestata. Meno male che l'hanno arrestata questa pericolosa delinquente. Padova dava delle cagne alle allieve, prof del Marchesi condannata. Quindi tre notizie su quattro sono ambientate nelle nostre scuole superiori. E poi abbiamo l'ultima chicca, che ovviamente non poteva mancare: aggredì il capotreno, arresto per il migrante. Quindi insomma, un bel palinsesto di notizie principali, quelle che ci offre oggi il Mattino. Andiamo a scendere un po' nel dettaglio. Uno spinello dietro il giallo della ragazza in fuga in mutande. Io questo, vabbè, mi dispiace, ma lo voglio leggere. Selvazzano, la giovanissima era andata in confusione e agitazione, nei guai il sedicenne che le aveva dato la, tra virgolette, canna. Selvazzano, risolto il mistero dei due adolescenti che sabato pomeriggio sono stati trovati in mutande in mezzo alla strada a Selvazzano. Si erano fumati uno spinello, ma la ragazzina giovanissima era andata in agitazione e confusione ed era corsa fuori dalla casa. Il giovane che era con lei l'aveva inseguita per raggiungerla e riportarla indietro, fino a quando, notati da un passante, questi si è fermato e ha fatto salire la giovane, credendo si trattasse di un violento litigio, peggio di un'aggressione. La canna è costata comunque cara. Il ragazzino sedicenne è stato denunciato per cessione di... Ma esiste come reato? Cessione di sostanza stupefacente, cioè da regalo è comunque un reato. Era cominciato come un pomeriggio un po' trasgressivo tra i due adolescenti, 16 anni circa lui, 15 anni lei, minchia, grandi trasgressioni. Erano a casa da sole, qualche momento di intimità e di relax, lui le ha offerto lo spinello, ma la ragazzina deve essersi sentita male e si è agitata porta d'entrata in confusione. Ma nel 2018 ancora sembrano quelle campagne contro la marijuana che giravano negli Stati Uniti negli anni 60, no? Quella con la festa tra i ragazzi che, in cui incominciano a girare Spinelli, e poi c'è quello che si spara, quello che si lancia la finestra, i due che si menano, il sesso libero e sregolato, lo stupro, tutto questo per colpa degli Spinelli, no? Ma adesso, obiettivamente, ma magari è anche successa sta cosa, ma cioè se due persone si fumano uno spinello e finiscono per strada in mutande, cioè il problema non è lo spinello, sono le due persone al massimo, perché adesso anche chi mi ascolta forse se ne è fumato qualcuno, io non ho mai conosciuto nessuno che in preda ai deliri della cannabis sentisse questo impulso di correre nudo per strada. Comunque vabbè, magari è la mia mente che non è abbastanza aperta e è la droga leggera, così leggera non è. O magari è un'altra grandissima stronzata del mattino, però era bello leggerla questa. Andiamo avanti con le notizie. Campo San Piero, appalti per due piazze, quattro indagati per truffa. Si sospetta che una perizia sia stata addomesticata per alzare i prezzi. La soffiata è arrivata da alcuni imprenditori, che probabilmente erano quelli a cui avevano soffiato gli appalti e quindi si sono vendicati. Poi vabbè, la notiziona che studia Padova l'hacker della piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle. Pensate, li formiamo noi per andare a combattere contro il male o il Movimento 5 Stelle o qualsiasi altro partito. Pensate un po' che notiziona. Poi Codevigo, sequestrati 112 kg di marijuana. Pensate quanta gente in mutande per le strade di Codevigo con 112 kg di marijuana che giravano per il paese. E poi nella Bassa nasce un nuovo comune padovano, Borgo Veneto. Ancora ambiente, la sfida contro la plastica di Amissi e Greenpeace. Padova, domenica sull'argine dello scaricatore i volontari hanno riempito 30 sacchi. Campioni, abbiamo raccolto soprattutto confezioni di merendine e bottiglie. Sti ragazzi fumano i cannoni, poi gli prende la fame chimica e lasciano un porcaio in giro. E poi meningite fulminante, e energia rinnovabile. Rosario truffato, Padova aveva investito 500.000 euro con la promessa di restituzione del capitale, i sei sotto indagine finiscono a processo. E poi un'altra notizia che ci scalda il cuore e ci riempie anche di un senso di sicurezza e tranquillità. Padova, 150 vigili schierati nei quartieri. La polizia locale potenzia le sedi all'Arcella e alla Guizza e aumenta le pattuglie. Ovunque ti giri, da qualche parte c'è una macchina della polizia locale oppure il giallo fluo di un paio di divise che si muovono a piedi. Cioè, pensate che scenario inquietante. Certo, è il primo giorno di una nuova storia e non può far testo, ma nel variopinto e delizioso brulichio di umanità che è l'Arcella al mattino, la presenza di tanti vigili con ogni mezzo e un po' dovunque fa immaginare che qui si possa conservare il buono che c'è. Ma perché? Tutta questa vita è garantire allo stesso tempo la sicurezza senza instaurare uno stato di polizia. Perché la polizia locale, cosa vedete? Cioè, sono le contraddizioni di questo giornalismo sciattolo. Allora, prima la meni con la sicurezza perché ci sono più vigili, però poi anche tu sei il primo a dire sì, ma non sono proprio poliziotti, alla fine è polizia locale, sono semafori con le gambe. Però vabbè, fatto sta... Questo si dimentica anche Cristiano Cadoni, che questo brulichio, come l'ha definito? Brulichio di umanità delizioso che è l'Arcella, è così perché per anni è stato il quartiere di scarica di questa città, dove tutte le persone che non si potevano permettere i fasti del centro storico, semplicemente avevano la pelle di un colore diverso al panorama medio, venivano indirizzati proprio a piede mani da quelle parti, quindi ha creato questo bel quartiere ghetto e tutto questo delizioso brulichio di umanità in parte è dovuto anche a questo. Quindi poi ci si lamenta che la criminalità dilaga di più lì, quando metti fondamentalmente tutta la fascia dal punto di vista economico più bassa della popolazione stipata in uno o due quartieri, che poi il problema non è soltanto chiaramente l'Arcella. poi problema, va tutto da, da verificare, perché certo i delinquenti più pericolosi non sono sicuramente gli spaccini o quelli che si fanno autoradio all'Arcella. Passiamo avanti. Quando alle 10.15 in punto il sindaco Giornani attraversa le rotaie di via Aspetti per raggiungere la sede della polizia locale, due africani lo chiamano e gli si avvicinano. Tu sei il nostro sindaco, noi abbiamo votato per te. Che sia vero o no, perché giustamente non ci si può fidare di due africani. Impagabile è lo stupore di Giordani, travolto da questa prova d'affetto così esagerata da sembrare simulata. Ecco, si insinua il germe del dubbio. Intanto però un gelido lunedì mattina d'incanto diventa migliore, per dire che all'Arcella, e solo qui, succedono certe cose. Più tardi, e senza che sembri un'ovvietà, il sindaco dirà che questo non è un quartiere pericoloso. Ma infatti, cioè, nel senso... Cioè, i quartieri pericolosi sono altri del mondo, non mi sembra che l'Arcella sia proprio uno di questi. Non è giusto caricare di troppa responsabilità i vigili che andranno in giro a presidiarlo. Insomma, non siamo nel vecchio Bronx, è solo un quartiere che ha un po' più bisogno degli altri. È stato un quartiere che è abbandonato per 30 anni e quindi ci sono dei problemi relativi all'abbandono sociale in cui l'hanno costretto. Comunque, mettiamo che è un quartiere che ha più bisogno degli altri, no? Trattiamolo come lo studente speciale della classe delle scuole medie, va bene. Facciamo così. E siccome di sicurezza si parla sempre così tanto che con i fatti è difficile star dietro alle parole, ecco che l'amministrazione comunale, a 8 mesi dalla sua elezione, segna un primo punto pesante nella partita. I vigili moltiplicano le ore di apertura della sede, martedì e giovedì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 16, ma gli agenti saranno in sede dalle 7 e su appuntamento sarà sempre possibile farsi aprire la porta. Ma chi cazzo è che si prende un appuntamento con la polizia locale? Qualcuno che durante il giorno probabilmente non ha niente da fare, cioè, non ho mai sentito di prendersi appuntamenti alla polizia locale, posso capire in questura ancora per una denuncia, per il ritiro di un documento, ma la polizia locale, vabbè. Comunque questo era l'articolo simpatico, simpatico si fa per dire, perché al di là della propaganda qua, insomma, i problemi dei quartieri, soprattutto dei quartieri popolari, sono altri, non sono sicuramente l'insicurezza, ma è appunto lo stato di abbandono in cui vengono lasciati, per poi sentirsi prendere per il culo da un cristiano Cadoni qualsiasi, che li definisce quartieri che hanno un po' più bisogno degli altri, no? Così, e quindi la soluzione è mettere ancora più vigili, no? Il controllo, le telecamere, i vigili, come se i vigili fanno in modo che facessero in modo che la muffa che ho in casa, nella casa dell'ater che non fa manutenzione da 20 anni, si ritiri perché vede un vigile, o che gli impianti di riscaldamento fatiscenti si aggiustino perché ci sono i vigili, le strade dissessate si aggiustino perché ci sono i vigili, qualche attività sociale per i ragazzi del quartiere venga automaticamente creata dalla presenza di vigili. Tutte queste cose, insomma, servono i vigili. Un vigile, come cantava Max Gazzè, un vigile può fare, lui diceva la musica, ma il concetto più o meno è lo stesso. Va bene, questo era il mattino di Padova in tutto il suo squallore. Passiamo adesso a una notizia che un po' ci ha fatto parlare in questo periodo, la questione dei braccialetti elettronici di Amazon, che però ha un risvolto anche qua nel padovano. Infatti, prendiamo questa notizia da Corriere del Veneto. Bracciale come Amazon, azienda padovana bloccata dagli operai. Andiamo a leggere questa notizia. Intanto vi ricordo ancora una volta che potete contattarci con questo nuovo strumento che è Telegram, che voi conoscete, e abbiamo anche un numero di telefono a cui fa riferimento il nostro indirizzo Telegram, che è il 380 47 16 299. Quindi scriveteci pure, potete anche mandarci un messaggino vocale, noi lo scarichiamo e lo riproponiamo subito in diretta, quindi è una sorta di segreteria, potete sparare ogni minchiata, tanto lo faccio io per un'ora e mezza, potete farlo anche voi per 10, 20, 30 secondi e io sarò ben contento di mandare su tutto quanto. Intanto andiamo a leggere questo articolo. Amazon brucia la data sul tempo. Non nella spedizione dei pacchi, sì, è chiaro, anche perché quella sarebbe onestamente impresa ardua, ma sui tanto contestati braccialetti elettronici, cioè sugli strumenti tecnologici di cui dotare i dipendenti per monitorare e migliorare le fasi di lavoro. C'è un'azienda del Padovano, infatti, che circa un mese fa era quasi riuscita a portare a termine l'operazione. Quasi, perché dopo aver predisposto il piano completo che era stato messo nero su bianco dai dirigenti, si è vista bloccare l'iter dall'insurrezione delle rappresentanze sindacali. I fatti risalgono a dicembre e l'azienda in questione è la DAB di Mestrino, un colosso della metalmeccanica con sedi in 14 paesi. La capogruppo è danese, che si occupa di sistemi di movimentazione dell'acqua. Il documento. Il Corriere del Veneto ha potuto visionare il documento che l'azienda aveva predisposto e nel quale sono indicati i dettagli del progetto. Rispetto ad Amazon, che ha brevettato in casa un proprio bracciale per trasmettere gli ordini ai magazzinieri e rendere più veloce la consegna, DAB contava di impiegare all'uopo uno smartwatch, cioè uno di quegli orologi intelligenti già in commercio, su cui poi operare opportune modifiche al software. Poi non ho capito perché il fatto che abbiano un sistema operativo li rende intelligenti. L'ultima volta che ho sentito parlare di tecnologia, anzi la prima volta che ho sentito parlare di tecnologia intelligente era durante la guerra del Golfo, mi sembra, con le bombe intelligenti, e si è visto quanto intelligenti erano, e anche sti smartwatch non mi sembrano particolarmente brillanti. Comunque andiamo avanti. Lo scopo, come si legge nel testo, sarebbe stato quello di monitorare la corretta applicazione delle misure di salute e sicurezza sul lavoro, di migliorare l'efficienza del processo produttivo e infine di supportare i dipendenti nello svolgimento di specifiche attività lavorative, come effettuare chiamate per l'approvvigionamento del materiale, controllare la qualità e gestire le lavorazioni. Precisa comunque l'azienda che in nessun modo sarebbe stata consentita con questo strumento la geolocalizzazione del dipendente. Questo non mi è chiaro, cioè la sua identificazione geografica, né tantomeno si sarebbe potuto utilizzare le funzioni dell'orologio per prendere eventuali provvedimenti disciplinari. Questo poi è favoloso, no? Cioè, sei dentro uno stabilimento, che cazzo ti serve la geolocalizzazione? Cioè, lo sai che è lì dentro. Vabbè, comunque, tanto ad esempio Amazon questo problema l'ha risolto abbastanza velocemente, perché è vero che non li geolocalizzano, ma gli danno il timer tra, almeno quelli che caricano dai magazzini i vari ordini che arrivano sul sito, hanno un timer tra un ordine e l'altro, quindi possono anche fare il giro più lungo del mondo, tanto hanno comunque 30 secondi, quello è il tempo che hanno a disposizione per arrivare al pacco successivo. Quindi ci sono tanti modi neanche troppo acrobatici per aggirare questo problema. La sperimentazione, come detto, però, non è piaciuta per nulla ai dipendenti, ma dai, che infatti l'hanno bocciata in assemblea. I sindacati, i delegati non erano persuasi dall'operazione, afferma il segretario provinciale della FIOM CGIL, Padova, Loris Scarpa, anche perché nei fatti non c'era il rischio che si configurasse comunque una sorta di controllo a distanza. Purtroppo in questo senso il Jobs Act ha allargato molto le maglie e lo stesso hanno fatto i meccanismi dell'industria 4.0. L'azienda, il punto di vista dell'azienda però è completamente diverso ed è molto interessante, perché in realtà fa emergere tutti i nodi relativi alla sfida delle nuove tecnologie. A noi sembrava uno strumento all'avanguardia, spiega Gianluca Pagliari, responsabile compliance e membro del team digitalizzazione, che avrebbe permesso una maggiore libertà al lavoratore, esattamente come per Amazon. E infatti, come l'orologio al polso, l'operatore viene agganciato e da quel momento può dialogare con le macchine. Pensate che bello, no? Cioè, che bella immagine. L'operatore viene agganciato e da quel momento può comunicare con le macchine. Cioè, è fantastico. E questa è una roba all'avanguardia, secondo Gianluca Pagliari. No? Il termine segnala anche se mancano le dotazioni di sicurezza. Il terminale, scusate, segnala anche se mancano le dotazioni di sicurezza. Il problema è che ci sono ancora barriere psicologiche e preventive. Nel nostro caso c'è stato un rifiuto a priori. Ma la privacy, domandiamo, e i diritti dei lavoratori? La vedo dura a bloccare il progresso, continua a pagliare, quindi anche la privacy se ne facciamo una ragione. Oggi ormai siamo tutti connessi e la privacy è assolutamente teorica. Dal tele passa allo smartphone, siamo sempre tracciati. E quanti hanno letto le informative della banca sulla carta di credito? Il tema è che la legge è lenta ad adattarsi alle potenzialità dei nuovi strumenti. Noi, in linea con il piano Industria 4.0, abbiamo investito 7-8 milioni per connettere linee e magazzini. Poi però ci troviamo davanti barriere all'utilizzo delle nuove macchine. Ecco, una roba si potrebbe dire sulle dichiarazioni appunto di Pagliari è che mettiamo anche che questo orologio intelligente ti dica o non ti dica se, anzi mettiamo che ti dica se effettivamente sei provvisto o meno di dotazione di sicurezza. Ma il punto è che il tuo datore di lavoro comunque non è quel cazzo di orologio. Quindi se al tuo datore di lavoro non gliene batte assolutamente niente che tu non sia dotato delle tue strumentazioni di sicurezza, perché tanto se ti fai male cazzi tuoi, il tuo orologio lo può anche scrivere 5 volte, brillare e sparare un fuoco d'artificio. Comunque tu rimani senza dotazione di sicurezza. Mentre se magari il tuo orologio misura una media di produttività minore da quelle prospettate dall'azienda, vedi che magari quello che ti dà il lavoro questa notizia o questo dato lo prende con maggior interesse rispetto a se sei dotato o meno di un dispositivo di sicurezza per il lavoro, per la tua mansione, insomma. Quindi il punto è sempre questo: queste tecnologie possono migliorare o peggiorare la vita del lavoratore, non siamo qua a fare il processo sulle nuove tecnologie, ma il punto è che i datori di lavoro sono gli stessi di prima. L'industria 4.0 è dominata da degli industriali che hanno una filosofia da metà 800, quindi potete anche dotarli di dei sistemi più all'avanguardia del mondo, li useranno sempre comunque applicati a un concetto del mondo del lavoro che fa molto l'occhiolino quando e se è possibile, e grazie alle nostre riforme del lavoro è ampiamente possibile, alla schiavitù. Questa era l'ultima notizia sul fronte locale, io vi lascio con un po' di musica e poi passiamo al resto del mondo. We'll be right back. Allora, continuiamo a parlare del mondo del lavoro per dare un po' di continuità tra le notizie locali e quelle di carattere nazionale e internazionale. Partiamo appunto dall'Italia e continuiamo sulla questione del braccialetto elettronico con una notizia presa da Contropiano. Braccialetto elettronico, le aziende italiane hanno bruciato Amazon. USB, Amazon, le cassiere dei supermercati, il bracciale elettronico lo indossano già. Il bracciale elettronico brevettato da Amazon non è nulla di nuovo. Forse il simbolismo che l'associa a quello dei carcerati fa paura, ma le cassiere dei supermercati un braccialetto simile, anche se non visibile, lo subiscono da una vita. Già, perché il sistema di elaborazione elettronica delle aziende della grande distribuzione da tempo si concentra sul calcolo della produttività oraria di una cassiera. Quanti prodotti all'ora passa sullo scanner, quant'è lo scontrino medio, quante promozioni e così via. È la testimonianza di Alessia, una delle tante cassiere di supermercato che ci ha segnalato le sue difficoltà. Sta lì a dimostrarlo senza ombra di dubbio. Ebbene sì, ieri mi è stata controllata la media cassa a fine turno. La responsabile sostiene che dobbiamo avere una media superiore ai 27 articoli battuti al minuto, ma la mia ieri è stata di poco superiore ai 29. Sono nella media, insomma. Poco importa se sono prima cassa dalle 8 alle 13 o dalle 14.15 alle 20, poco importa di come vengono calcolati i tempi morti rispetto a una collega seconda cassa che viene chiamata a smaltire l'occorrenza e pertanto in proporzione si fa un numero nettamente inferiore di clienti e matematicamente ha quindi meno tempi morti che pesano sulla media. Più stai in cassa, infatti, più ci sono tempi morti da smaltire. È palese, è inopinabile. Chi afferma il contrario mente spudoratamente. Mente perché è ignorante o perché probabilmente è in malafede. Con i tempi morti intendo storni e annulli da effettuare, codici EAN da digitare a mano, frutta e verdura da pesare, le etichette del pane sempre sbiadite con numeri poco chiari, clienti che mentre guardano lo schermo si accorgono che il prezzo non corrisponde a quello esposto, clienti che ad un tratto si ricordano del bicarbonato, della carta fedeltà, dei bancomat o del compleanno della prozia alla quale regolare i biscotti in latta, ovviamente nella confezione, i biscotti in sé non sono con la latta. E se tu, prima cassa, non sei abbastanza celere da stoppare lo scontrino con il tastino Enter, la media si abbassa inesorabilmente. Perché nel frattempo ti urlano che vanno in sconto del 30% i pomodorini, o il cliente ti interroga sulla differenza degli assorbenti con le ali o senza, e contemporaneamente una cliente ti riempie di zucchero il nastro cassa e il sapientone del momento tiene lezioni di economia urlando allo scandalo perché deve pagare il sacchettino dell'ortofrutta. E la zecca Carbugli, anche lui in coda, mette il carico da 11 sostenendo che è illegale far pagare le shoppers poiché, essendoci stampato il logo del supermercato, trattasi di pubblicità. I minuti passano e la tua media articoli scende, quindi tu, cassa fissa, ricordati sempre di guardare negli occhi i clienti, di chiedere e proporre la Fidelity Card, di proporre il prodotto civetta, di accertarti della coda che si forma, di verificare il numero esatto degli shoppers, di prestare attenzione al mystery client. E che cazzo è? Di non chiamare mai, anche perché in cassaforte non c'è il cambio monete. E poi sorridi e sii sempre gentile con la clientela. Infine, se la tua super collega pseudo responsabile entra in cassa per sbaglio 15 minuti ed ha una media di rapporto chiusura, lei sfiora addirittura anche i 40 pezzi al minuto, tu continua a sorridere. Sorrisi falsi per tutti, disagio vero per molti. Ecco il bracciale elettronico esisteva già. Prima del brevetto Amazon, non si vedeva ma c'era e si allacciava stretto in quella zona grigia che viaggia ai confini della legalità, bastava saperlo vedere. E qua torniamo un po' al discorso di prima, appunto, che la tecnologia nuova o vecchia che sia non è il male in quanto tale, ma è il male se viene gestita da speculatori e schiavisti come quelli che per la maggior parte dei casi governano la grande distribuzione o anche altri settori sia primario che dell'industria che del terziario. Andiamo avanti, sempre parlando di lavoro. Castelfrigo, lavoratori bloccano i camion. CGIL, assunti altri 25 che non hanno scioperato. Vendetta verso chi protesta. L'ultimo smacco ai lavoratori è arrivato ieri, all'alba con la notizia dell'assunzione di 25 nuovi lavoratori, non scelti tra quelli licenziati, e in presidio da 3 mesi. E subito è scattata la controffensiva, blocco dei camion in entrata e in uscita della fabbrica. La tensione continua a salire a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, lì dove ha sede la Castelfrigo, azienda di lavorazione della carne. Dopo il licenziamento collettivo del 29 dicembre scorso, i 75 operai che lavoravano per 2 cooperative alle quali l'azienda aveva appaltato la logistica avevano dato avvio a un sit-in permanente notte e giorno per chiedere il rispetto dei diritti e il reintegro, ma ora abbiamo deciso di cambiare passo su questa vertenza e di protestare in maniera molto dura, spiega Marco Bottura della Fly CGIL, perché ancora una volta in maniera unilaterale Castelfrigo ha deciso di prendere i lavoratori che vuole, scelti tra quelli che non hanno scioperato, non rispettando l'intesa convenuta lo scorso dicembre con la regione e i sindacati. Intanto i lavoratori che sorvegliano i cancelli avanti e dietro la fabbrica assicurano: il blocco andrà avanti fino a che non avremo una risposta. Passiamo adesso, sempre per parlare di lavoro, a appunto quanto successo in Germania. Andiamo a leggere questo articolo da Lettera 43. Germania, la rivincita dal basso dei socialdemocratici. Merkel è debole, metà dei tedeschi non la vuole più. E con la SPD di Schulz, indispensabile nuovo governo, tornano al centro i diritti sul lavoro. La mobilitazione del sindacato IG Metall per operai e precari. Angela Merkel ha superato l'ostacolo più alto per la prossima grande coalizione con i socialdemocratici tedeschi. Il loro via libera al congresso letteralmente spaccato in due. Il 47% della SPD era contrario alle linee guida dell'accordo per formare un esecutivo entro primavera. Ma sarà un governo di passione, è scritto negli ostacoli che si sommano ogni giorno per la cancelliera. L'ultimo è stato lo sciopero nazionale dei metalmeccanici di IG Metal, il sindacato più grande al mondo, non organizzava da 30 anni un blocco così, ma con la Germania da anni in continua crescita economica, punta a condizioni di lavoro ancora migliori per i suoi quasi 4 milioni di tute blu e non solo. In un grande e ricco land industriale le ha subito ottenute. Merkel in declino. Porsche e Daimler di Stoccarda non hanno voglia di litigare e hanno detto sì. La mobilitazione di IG Metall per tempi di lavoro adattati alla vita non sarebbe partita se in questi mesi la cancelliera conservatrice non si fosse molto indebolita e se all'orizzonte non si profilasse un governo retto dai socialdemocratici. È una stagione di movimenti per la Germania, nel bene e nel male. Anche l'estrema destra di AfD ne approfitta in salita nei sondaggi al 14%. Per Merkel, nei prossimi 4 anni, sarà molto dura imporre la sua linea. Non ci rinuncia mai, ma stavolta anche parte del suo partito, dei cristiano-democratici e sociali, CDU e CSU, la rema contro dal crollo dei voti, 33%, alle legislative del 24 settembre 2017. Smossi dalle sabbie mobili della cancelliera, i metalmeccanici tedeschi chiedono in tempi di bilanci floridi di condividere più utili dell'azienda e staccare la spina dei turni della fabbrica che lavorano a pieno ritmo. Con l'aumento salariale del 6% e le possibilità di ridurre temporaneamente l'orario settimanale da 35 a 28 ore per ragioni come l'assistenza familiari senza penalizzazioni al rientro. In Germania il caso della madre italiana separata con uno dei 2 figli a carico disabili, licenziata dall'IKEA dopo aver chiesto flessibilità, non avrà ragione di esistere se le richieste andranno in porto. IG Metall è il sindacato capofila e apripista. Ecco, ma anche in Italia queste cose, anche se non abbiamo i socialdemocratici al governo, non dovrebbero succedere comunque. Come 30 anni fa, il popolo dei circa 2,4 milioni di tesserati IG Metal, che tra il 30 gennaio e il 3 febbraio 2018 ha incrociato le braccia e alzato i pugni compatto, è una scossa che può innescarne altre. Da Porsche a Bosch, alle società minori, anche il metallurgico, l'elettronico e il tessile rientrano nella categoria, si sono fermate quasi 280 aziende. Uno sciopero così in Germania non si vedeva da quando negli anni 80 IG Metall brindò alla conquista delle 35 ore settimanali. In alcuni comparti, soprattutto nell'est, si lavora ancora dalle 38 alle 40 ore e anche più, specie per settori non ancora regolati da contratti collettivi. La normativa nazionale sul lavoro permette fino a 48 ore settimanali. Per categorie come i crowd worker, i nuovi lavoratori digitali, non esiste un reddito minimo neanche nella locomotiva d'Europa, e siccome sono migliaia tra loro i reclutati anche da colossi nella metalmeccanica come Audi, IG Metall si muove anche per loro. Dal 2016 i circa 750.000 autonomi tedeschi reclutati a Cottimo su piattaforme online possono iscriversi al sindacato dei metalmeccanici, che in caso di dispute legali con i committenti dà loro copertura assicurativa. Nel novembre scorso, nella sede di IG Metall, è stato istituito un garante dei precari digitali in collaborazione con alcune imprese di crowdsourcing, l'ultima frontiera dell'outsourcing. Io qua ripeto termini che un po' mi sfuggono e un po' mi fanno paura. A difesa di tutti i lavoratori, con il sindacato dei metalmeccanici Crowd Guru e altri imprenditori dell'online hanno anche sottoscritto un codice di condotta, impegnandosi a pagare i crowd worker almeno una volta al mese. Pensate che magnanimi. Sul fronte delle tutte blu tradizionali, dopo la settimana di sciopero è iniziata la dura contrattazione con i datori di lavoro, che non volevano concedere più del 2%, ma poi nel land pilota del Baden-Württemberg hanno detto sì alle 28 ore per 2 anni e all'aumento del 4,5%. Nella concertazione in corso avrà un ruolo crescente anche il prossimo governo. In campagna elettorale il leader della SPD, Martin Schulz, aveva promesso di far calare ulteriormente i disoccupati sotto il 5,7%, il minimo da 25 anni, aumentare i salari e abbattere il precariato. Da ministro del lavoro nella grande coalizione uscente, la socialdemocratica Andrea Nahles ha aperto un tavolo di studi con esperti, associazioni di categorie e sindacati per adeguare il welfare tedesco all'evoluzione delle tecnologie, garantendo le tutele dello Stato sociale anche ai nuovi lavoratori 4.0. Promossa a capogruppo in Parlamento, Nahles è la vice di Schulz, rappresenta l'ala sinistra dei socialdemocratici e si è schierata con IG Metall nella battaglia per le 28 ore. Il programma dei socialdemocratici, incentrato sulle politiche del lavoro, avrà peso nel prossimo governo Merkel. In IG Metall, precisa anche Spiegel, abbiamo trovato un partner che ha anche influsso sul piano politico. Vince la base. Dal voto di settembre Merkel è crollata dal 70 al 51% di gradimento come cancelliera. La metà dei tedeschi non la vuole più e il 71% degli interpellati nell'ultimo sondaggio della TV pubblica RD è frustrato dal trascinarsi dei negoziati. Buona fetta dell'opinione pubblica dubita che la prossima legislatura arrivi a termine e più di tutti sono scontenti gli elettori socialdemocratici. Un'incertezza politica fertile in Germania per il populismo delle estrema destra, ma anche inaspettatamente per le rivendicazioni dal basso della base della sinistra. Al minimo storico per consensi è in caduta libera, 18% dell'SPD come partito, ma paradossalmente con più margine d'azione e influenza politica. Questa è la notizia, adesso ne leggerò anche altre di approfondimento su questa questione. Prima bevo un bicchiere d'acqua perché ho una felpa in bocca. Thank you.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Torniamo allora in diretta, ho bevuto un po' d'acqua, forse riesco a mettere insieme due frasi senza incastrarmi la lingua su se stessa e andiamo avanti. Non potevamo non leggere cosa ne pensa il Sole 24 Ore della questione. Germania sia la settimana da 28 ore per esigenze familiari. Dalla nostra corrispondente a Francoforte, un aumento salariale del 4,3%, più flessibilità per i lavoratori che potranno ridurre l'orario di lavoro settimanale fino a 28 ore per un periodo minimo di 6 mesi fino a 24 mesi e più flessibilità per i datori di lavoro che potranno aumentare contestualmente i contratti con 40 ore di lavoro settimanali. Una tantum di 100 euro pagata ad aprile per i mesi gennaio-marzo 2018 e la possibilità dal 2019 per i lavoratori che riducono le ore di lavoro per assistere genitori anziani o per occuparsi dei figli di rinunciare all'integrazione del salario perso in cambio di giornate di ferie fino a 8 giorni. Questi i punti principali dell'accordo raggiunto ieri notte tra il 5 e il 6 febbraio dopo 13 ore di trattativa non stop tra il potente sindacato dei metalmeccanici IG Metal e l'associazione dei datori di lavoro Sud-West Metal nello stato del Baden-Württemberg. Il nuovo contratto collettivo, che durerà fino al 31 marzo 2020, riguarda 900.000 metalmeccanici, ma è considerato un accordo pilota per l'intero settore e in prospettiva dovrebbe essere adottato per tutti i 3,9 milioni di lavoratori rappresentati da IG Metal. IG Metal ha messo sul tavolo della trattativa un aumento salariale del 6%, ma un accordo sul 4,3 era stato previsto dai commentatori economici tedeschi già dalle prime ore dei negoziati. L'industria manifatturiera rappresenta tuttavia il 20% circa del mercato del lavoro in Germania, dominato da servizi. L'accordo è stato raggiunto proprio mentre i negoziati per la grande coalizione si stanno concentrando in queste ore sull'ultimo punto di maggior divario, ancora irrisolto tra il centro-destra e il centro-sinistra, la riforma del mercato del lavoro. L'SPD chiede un raggio più ampio per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in posti di lavoro a tempo indeterminato, ma CDU-CSU, che sono appunto la coalizione di partiti che sostiene la Merkel, non sono disponibili a grandi concessioni perché gli imprenditori e la Confindustria locale ammoniscono che questo tipo di flessibilità avrebbe ripercussioni dannose per la crescita e l'economia, ovviamente per la crescita e l'economia loro. Questo è appunto l'articolo, poi c'è anche un altro articoletto qua, la Germania cerca un compromesso doloroso per la grande coalizione. Dalla nostra corrispondente a Francoforte, sempre la Germania si è svegliata questa mattina senza grande coalizione. I negoziati tra l'Unione di centrodestra e il partito di centrosinistra si sono protratti durante la notte per trovare un compromesso doloroso per tutti, come ha detto ieri notte Angela Merkel. Il divario da colmare riguarda in queste prime ore del mattino ancora due settori chiave, il mercato del lavoro e l'assistenza sanitaria, sui quali i socialdemocratici non sembrano disposti ad abbassare le loro richieste. Da un lato chiedono un freno ai contratti a tempo determinato a favore di posti più sicuri a tempo indeterminato, dall'altro lato reclamano misure forti per avvicinare il gap sempre più grande tra sistema pubblico e sistema privato, un costo alto per le casse dello Stato. E poi c'è anche scontro sui ministeri, ma ve lo risparmio. E poi l'intesa dipende dal voto della base dell'SPD. Qualsiasi intesa tra CDU-CSU e SPD deve essere votata dai membri del Partito Socialdemocratico, da tutti gli iscritti che sono saliti da 440.000 prima dell'inizio delle trattative a 463 barra appunto 463.723. Questo è il numero annunciato ieri notte con un Twitter del segretario di partito. E abbiamo visto come poi appunto il partito, leggevamo prima su Lettera 43, sia abbastanza spaccato per quanto riguarda questa coalizione con la Merkel e il suo partito. E infatti il loro via libera al congresso, riprendo notizie di prima, letteralmente spaccato in due, con il 47% dell'SPD che era contrario alle linee guida dell'accordo. Quindi vediamo che comunque, diciamo, è un po' una questione abbastanza di comodo per creare una situazione di partiti che possono governare in armonia questa grande Germania, ma che di fatto non riflette quantomeno una bella fetta della base del Partito Socialdemocratico, e immagino che a sinistra di quello non siano per niente contenti. Comunque dai, parliamo anche, visto che manca solo mezz'ora, di quello che sta succedendo con l'ENI, o per dirla con i termini di Repubblica, quello che sta succedendo con questi giudici corrotti, non si capisce da chi, che ne pistavano, non si capisce perché i processi e non si capisce quale. Invece il Fatto Quotidiano scende un po' più nel dettaglio e ci dice: ENI, perquisito il manager Mantovani, c'è lui dietro il tentato depistaggio delle inchieste sull'azienda petrolifera. Stando all'inchiesta del procuratore aggiunto Laura Pedio, l'ex responsabile dell'ufficio legale dell'azienda del cane a sei zampe sarebbe l'organizzatore delle presunte manovre di depistaggio per condizionare le inchieste milanesi, ENI Nigeria ed ENI Algeria. Per questo motivo è indagato per associazione per delinquere finalizzate ai reati di false informazioni, APM e calunnia. Si tratta del filone dell'inchiesta che si intreccia con le indagini delle procure di Roma e Messina. Pensate un po'. E quindi, insomma, andiamo a leggere l'articolo, poi secondo me ci saranno un po' di riflessioni interessanti da fare. Lo hanno perquisito nel giorno in cui le procure di Roma e Messina hanno ordinato 15 arresti tra magistrati, avvocati e imprenditori. E mentre tra la capitale e la Sicilia si notificavano le ordinanze di custodia cautelare, a Milano gli uomini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza si sono presentati negli uffici nell'abitazione di Massimo Mantovani, ex responsabile dell'ufficio legale di ENI ed attuale dirigente della società. Stando all'inchiesta del procuratore aggiunto Laura Pedio, sarebbe Mantovani l'organizzatore delle presunte manovre di depistaggio per condizionare le inchieste milanesi ENI Nigeria ed ENI Algeria. Si tratta del filone dell'inchiesta che si intreccia con le indagini delle procure di Roma e Messina. Mantovani è indagato in qualità di ex responsabile dell'ufficio legale ENI fino all'ottobre 2016 e attuale Chief Gas e LNG Marketing and Power Officer del cane a sei zampe. È accusato, vabbè, l'abbiamo letto, è il quarto indagato dell'inchiesta aperta nei mesi scorsi nel capoluogo lombardo per identificare i responsabili di esposti anonimi e di denunce presentate a Trani e Siracusa, con i quali si sarebbe voluto far passare il consigliere indipendente di ENI Karina Litvak, l'ex consigliere indipendente del gruppo, Luigi Zingales e l'ex di Saipem Umberto Vergine, come artefici di un presunto complotto ai danni dell'amministratore delegato del cane a sei zampe Claudio Descalzi, un complotto poi rivelatosi inesistente. Nel fascicolo milanese, con l'accusa principale di associazione delinquere per aver concordato e posto in essere un vero e proprio depistaggio attraverso esposti anonimi alle procure di Trani e Siracusa per condizionare le indagini, con al centro il reato di corruzione internazionale per i casi di ENI Nigeria, tra gli imputati figura anche Descalzi, e ENI Algeria, tra gli imputati l'ex AD di ENI Paolo Scaroni, risultano indagati anche il tecnico petrolifero Massimo Gaboardi, il legale esterno di ENI Piero Amara e il suo collaboratore Alessandro Ferraro. Gli ultimi due sono stati arrestati nell'operazione ordinata dalle procure di Roma e Messina. Anche dall'inchiesta che martedì 6 febbraio ha portato agli arresti è emerso infatti che l'allora PM di Siracusa Giancarlo Longo, a sua volta tra gli arrestati, su input di Amara avrebbe aperto un'indagine priva di qualsiasi fondamento sul presunto piano di destabilizzazione dell'ENI e del suo Adide Scalzi, poi rivelatosi falso. Il tutto sempre al fine di intranciare l'inchiesta milanese sui casi di presunta corruzione internazionale. I magistrati parlano di regia occulta di Amara che, avvalendosi dell'asservimento di Longo, orchestrava una complessa operazione giudiziaria, il cui fine ultimo era di ostacolare l'attività di indagine svolta dalla Procura di Milano nei confronti dei vertici dell'ENI. Le richieste di Roma, Messina e quelle di Milano dunque si intrecciano e la Procura Lombarda, con le perquisizioni a Mantovani, ipotizza che il manager sia stato tra gli organizzatori delle manovre di depistaggio. L'articolo è ancora lungo, si scende nei dettagli di questo processo, se vi interessa potete trovarlo sul Fatto Quotidiano a visione gratuita. Io non scendo nei dettagli perché secondo me il dato più interessante qua, al di là appunto della corruzione di giudici e magistrati, che di fatto non ci stupisce perché quando non è economica è comunque corruzione ideologica di queste persone che alla fine seguono dei diktat che fanno contenti solitamente i grandi imprenditori di questo paese, non sempre, non in tutti i casi, ma in molti casi è così. Mandatelo a chiedere a Torino, a quelli che, ai giudici e ai PM che seguono i casi della TAV, ad esempio. La cosa interessante qua è appunto vedere come ci siano comunque delle indagini a carico di Eni proprio per la gestione dei suoi rapporti in Africa con i governi locali, e proprio in paesi che sono tra quelli in cui l'Italia manda le sue truppe per portare pace e democrazia, per la lotta contro l'ISIS e contro il terrorismo di matrice fondamentalista islamica, no? Poi andiamo a vedere che in realtà queste persone sono lì di fatto a difendere gli interessi di questi che sono fondamentalmente degli assassini, mi sto riferendo a Lenin, non ai fondamentalisti islamici, e che sono tranquillamente disposti, senza neanche farsi troppi dilemmi etici, per non dire nessuno, a destabilizzare il governo di uno Stato o gli equilibri sociali di un intero Stato, magari disintegrarlo anche dal punto di vista identitario, come è successo recentemente in Libia, come è successo negli anni 90 nella fu Jugoslavia, pur di garantirsi appunto una più tranquilla gestione dei propri interessi, o quantomeno interlocutori più disponibili, o forse con le mani più legate e di conseguenza più disponibili ad ascoltare le loro richieste e a aprire negoziati con loro. Questo ovviamente passa un po' in secondo piano, la questione in primo piano, appunto la corruzione dei giudici e dei magistrati per depistare appunto le indagini, ma ripeto, molto spesso delle indagini che non vedono nessun tipo di corruzione o depistaggio mandano in galera delle persone che in galera assolutamente non ci dovrebbero andare, posto che dal mio punto di vista in galera non ci dovrebbe andare proprio nessuno, però che comunque sono molto spesso colpevoli di lesa maestà al capitale, e tutto questo passa tranquillamente sotto silenzio, comunque senza grande indignazione, perché insomma fa parte del normale iter democratico, perché i giudici non sono stati corrotti, i PM neanche, però poi di fatto gli interessi che vanno a difendere sono quelli di una piccola parte della popolazione, per cui non vale l'adagio che la legge sia uguale per tutti. Comunque, detto ciò, andiamo avanti, visto che manca poco tempo. Andiamo a leggere due articoli sulla Germania. Io mi prendo di nuovo un bicchiere d'acqua, mi dispiace, ma da solo parlare un'ora e mezza veramente è impegnativo, quindi voi portate pazienza. Se volete contribuire, di nuovo vi invito a farlo: 380 47 16 299. Questo è il nostro nuovo numero di telefono, ve lo ripeto lentamente visto che so che siete tardi: 380 47 16 299. Questo è il numero, potete aggiungerci su Telegram, scriverci o ancora più bello mandarci messaggi vocali che noi possiamo riportare in diretta. Non vi preoccupate, non ci sarà nessuna censura sul contenuto. Se dite minchiate, al massimo vi mando a fanculo. Torniamo, allora, in diretta, sono le 11 e 12 minuti primi e continuiamo con la lettura delle notizie. Questa la prendo da contropiano e andiamo fuori dalla comunità europea, andiamo in Inghilterra con questa notizia dal titolo "Privatizzare i servizi essenziali non è una buona idea". Lo stanno capendo anche in Gran Bretagna. Articolo a firma di Alessio Ramaccioni. Che sia l'effetto benefico dell'uscita dall'Unione Europea a far riflettere meglio e snebbiare le menti obnubilate dai deliri neoliberisti? Non potevano quelli di contropiano non partire così, chiaramente, quindi gliela facciamo passare col sorriso. Chi lo sa, intanto, in uno dei paesi più fermamente convinti che privatizzare e liberalizzare è bello, si sta facendo strada un'idea diversa di gestione dei servizi pubblici, che appunto dovrebbero rimanere tali. Ne parla addirittura il Financial Times, che sta dedicando all'argomento una serie di approfondimenti e di articoli. Lo storico quotidiano economico ha iniziato a fare le pulci alle molte aziende private che gestiscono servizi essenziali, scoprendo cose interessanti. Ad esempio, ha verificato come diverse aziende che gestiscono i servizi idrici procurano più dividendi che profitti e che una di queste abbia migliorato il proprio servizio dell'1% all'anno di media, che è molto poco. Insomma, i colleghi dell'FT si sono resi conto di un fatto incredibile, quasi uno scoop: la ricerca del profitto non è compatibile con le esigenze della collettività, soprattutto in tema di servizi essenziali. Pensate, che grandi rivelazioni. Ma dai, ma veramente, incredibile, questo non lo dico io, lo dice l'articolo. A parte le battute e l'ironia, la riflessione in atto in Gran Bretagna è interessante e nasce da diversi spunti. Uno di questi è la crisi in cui sta versando Carrion, una importante azienda di costruzioni che detiene appalti di costruzione e manutenzione per strade, ferrovie e prigioni. Parliamo di 43.000 lavoratori circa che stanno per diventare disoccupati, è mica male. Il crack di Carrion nasce da una situazione debitoria ormai insostenibile, illuminanti le dichiarazioni dell'amministratore delegato. Un grave colpo alla fiducia dell'opinione pubblica che il settore privato sia in grado di costruire infrastrutture pubbliche. Ecco qua. La Gran Bretagna sta privatizzando ed esternalizzando praticamente da 30 anni. Iniziò la Thatcher e proseguì negli anni 90 e nel 2000 il New Labour. Quanti danni tra liberismo e guerre ha fatto Tony Blair, noto del redattore. Certamente lo spostamento a sinistra dei laburisti con Jeremy Corbyn ha dato un forte contributo al dibattito, a partire dalle sue dichiarazioni esplicite a favore di una rinazionalizzazione di Poste, Ferrovie, Acqua ed Energia in caso di vittoria alle elezioni. E qua, su dare in mano ai privati la gestione, ad esempio, delle ferrovie, abbiamo avuto recentemente un esempio abbastanza eclatante dei risultati che, a cui questo può portare, e purtroppo per avere questo esempio l'abbiamo dovuto pagare a un prezzo piuttosto alto. Se nel paese che il liberismo se l'ha inventato iniziano a fare ragionamenti di questo tipo, forse sarebbe il caso che dalle nostre parti a qualcuno venisse un'idea simile. Sì, aspetta e spera. Comunque è interessante vedere appunto come questo Carrion gestisca sia strade che ferrovie che prigioni. Mi sembra una triade molto, molto interessante, perché da un lato cura l'aspetto che permette alle persone di muoversi agevolmente nello spazio, e dall'altro invece l'aspetto che cerca di ridurre al massimo lo spazio a disposizione di una persona, ovvero quello del carcere. Quindi è un'azienda sicuramente da elementi versatili, non abbastanza da evitare un buco di quanti... forse non c'era scritto il debito che ha, comunque deve essere abbastanza grande, e devono essere veramente degli imprenditori illuminati per riuscire ad andare in passivo nonostante detengano appalti di costruzione e manutenzione per questi tre aspetti, che non mi sembrano proprio delle cose piccoline. Andiamo a vedere un articolo sconcertante offertoci da Nicole degli Innocenti, minchia che nome, sul Sole 24 Ore. La Gran Bretagna cresce più del previsto nonostante Brexit. La forza dell'economia globale spinge avanti il veliero britannico nonostante il vento contrario di Brexit. La crescita del PIL in Gran Bretagna sarà più alta del previsto grazie alla ripresa sincronizzata delle economie mondiali e alla debolezza della sterlina, secondo un nuovo rapporto del National Institute of Economic and Social Research. Questi due fattori hanno contribuito a riequilibrare l'economia britannica, che ora dipende meno dalla domanda interna, si è orientata di più verso il commercio e continuerà a farlo nei prossimi due anni, ha spiegato ieri Yajit Chada, direttore del NIESR. Chiedo scusa a Yajit, probabilmente il suo nome l'ho pronunciato in una maniera inascoltabile. Il contributo che la ripresa globale ha dato alla Gran Bretagna è stato decisivo. Di fatto, la stretta ai consumi dovuta alle incertezze legate alla Brexit e il calo del reddito disponibile sono stati più che compensati dal rilancio del commercio. La Gran Bretagna è stata fortunata, secondo Chada. Proprio nel momento in cui abbiamo deciso di cambiare rotta con Brexit, il resto del mondo ci ha dato una mano. La crescita dell'economia britannica l'anno scorso e quest'anno è stata sostenuta dalla crescita globale, superiore alle previsioni. Nel 2018 probabilmente raggiungerà il 4%. NIESR ha previsto al rialzo le stime del novembre scorso e prevede ora che il PIL britannico cresca quasi il 2% nel 2018 e nel 2019. Senza la ripresa, oltre alle previsioni dell'economia globale, la crescita britannica lo scorso anno sarebbe stata dell'1,2% invece dell'1,8% secondo i calcoli del NIESR. L'inflazione non rappresenta un problema, secondo il rapporto, perché ha raggiunto il picco massimo del 3% a fine 2017. Quest'anno continuerà a scendere, fino a raggiungere il tasso concordato del 2% nel 2021. Per quanto riguarda i tassi di interesse, la Banca d'Inghilterra continuerà a rialzare in modo lento e graduale, con ritocchi di 25 punti base ogni 6 mesi, dal maggio di quest'anno in poi fino a raggiungere il 2%. Le previsioni ottimistiche sull'economia britannica sono anche in parte dovute all'accordo tra il governo britannico e l'Unione Europea del dicembre scorso, che ha sbloccato i negoziati su Brexit e ha ridotto l'incertezza che pesava sulle imprese frenando gli investimenti, secondo Chada. Il NIESR è ottimista anche sull'esito finale dei negoziati tra Londra e Bruxelles. Nonostante le tensioni di questi giorni, la decisione della Premier Theresa May di placare i sostenitori di Brexit del suo partito, dichiarando che la Gran Bretagna non resterà nell'unione doganale e imporrà restrizioni ai cittadini UE dopo il 2019. Le nostre previsioni sono basate su una soft Brexit che prevede che la Gran Bretagna mantenga un accesso ai mercati UE simile a quello attuale. Questo accesso non sarà gratis. Prevediamo infatti che l'immigrazione resterà immutata e che Londra continuerà a effettuare versamenti alla UE esattamente come prima. Se invece i negoziati falleranno e la Gran Bretagna uscirà dalla UE senza un accordo, finendo tra le braccia dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, la previsione del NIESR è un calo del PIL del 6%, pari a una perdita pro capite di 2.000 sterline all'anno. La stima dell'istituto è simile a quella del Tesoro britannico e del Ministero per l'uscita dalla UE. Secondo Chada, gli economisti sono piuttosto concordi nel ritenere che Brexit sia deleteria. A me, quando gli economisti prendono parola, mi esce sempre un sorriso che va da orecchio a orecchio, come si suol dire, perché se fino a qualche mese fa c'era il delirio, no? Se la Gran Bretagna esce dall'euro, peste, morte del figlio del primogenito, pioggia di locuste e di lapislazzuli, invasione di rospi e quant'altro. Cioè, ogni sciagura, i quattro cavalieri dell'Apocalisse che giungono a Buckingham Palace sui loro destrieri, e invece adesso che a quanto pare l'Inghilterra così male non sta, anzi pare che stia meglio, gli economisti ammoniscono. Sappiate però che starete meglio se starete fuori dall'Unione Europea, ma continuerete a comportarvi dal punto di vista economico come quando c'eravate dentro. Se invece volete proprio anche cambiare il modo di comportarvi, rischiate di stare male. Quindi, cioè, smentite le loro previsioni di prima, allora provano a, diciamo, questa strategia laterale per aggirare l'evidenza dei fatti e appunto sdoganare questo concetto che sì, l'Inghilterra ce la può fare, può anche crescere economicamente, ma comunque deve rimanere in qualche modo vincolata all'Unione Europea. Poi io sinceramente di economia non ci capisco una mazza e non ci voglio neanche capire così tanto, perché appunto quando senti le previsioni di questi economisti hanno più o meno la validità di quelle dei meteorologi, quindi non mi sembra una scienza particolarmente interessante. Però mi fa sempre ridere vedere come anche quelli che teoricamente dovrebbero capirne in realtà sono in balia di interessi e pettegolezzi che vanno molto al di là di quella che è la realtà, di quella che loro vogliono definire la scienza economica, e vanno più a foraggiare gli interessi di chi questi centri di ricerca o di questi studi li finanzia. Comunque vabbè, questa è una riflessione mia che può anche terminare qui, e possiamo anche terminare la rassegna con quest'ultimo articolo che vi leggo, sempre dal Sole 24 Ore. Silicon Valley, così le startup USA inciampano sul controllo dei capitali cinesi. Il pugno di ferro di Pechino sull'esportazione di capitali dalla Cina rischia di danneggiare a sorpresa proprio la Silicon Valley, con le sue startup finanziate anche da fonti di venture capital controllati dal dragone. Dal dragone. Per noi lavorare è sempre più difficile, ammette Veronica Wu, managing partner di una società di venture capital legata al gruppo cinese di private equity CSC. L'anno scorso abbiamo rallentato gli investimenti, soprattutto per le startup più mature, mentre i finanziamenti Easy Stage continuano a funzionare grazie ai soldi spostati dalla Cina agli Stati Uniti prima del blocco. Stessa musica per Fosun Kingston Capital, altra società di venture capital società californiana sotto controllo cinese che dall'anno scorso ha smesso di investire negli Stati Uniti. Il vero problema, spiegano da Fosun, è anche valutario. I fondi in renminbi sono sempre più difficili da cambiare in dollari. E mentre i colossi di dimensioni di Alibaba e Tencent riescono a finanziarsi in dollari senza troppi problemi, essendo tra l'altro il primo anche quotato a Wall Street, gli altri gruppi cinesi che avevano cercato nelle startup tecnologiche statunitensi un redditizio sfogo per la propria liquidità incontrano enormi difficoltà. E ecco che ad esempio si comprano il Milan, no? Non è facile farsi autorizzare dai funzionari governativi cinesi le transizioni di capitale per investimenti su startup appena nate che non hanno fatturati e asset degni di questo nome. La differenza con le operazioni di riciclaggio vista da Pechino è molto sottile, e magari c'hanno ragione anche loro, no? Ai problemi di Pechino poi presto si aggiungeranno quelli di Washington, nel senso che gli Stati Uniti sono sempre più attenti ad arginare le acquisizioni di aziende americane da parte di investitori cinesi, e lo fanno senza guardare in faccia nessuno. Poco più di un mese fa, per esempio, Jack Ma è stato costretto ad accantonare l'acquisto da 1,2 miliardi di dollari di MoneyGram, l'operatore USA attivo del trasferimento di denaro, dopo che l'autorità di Washington aveva negato l'autorizzazione alla transizione. E nei prossimi mesi il Congresso dovrebbe procedere a una stretta sugli investimenti stranieri che nel caso del settore tecnologico potrebbero essere soggetti a valutazione anche per quote inferiori al 10% del capitale. E vabbè, questa è la notizia, insomma, anche qua c'è poco da dire, era abbastanza chiaro ai tempi delle elezioni che nella classe industriale o comunque imprenditoriale legata alla Silicon Valley appoggiasse di più la Clinton, mentre il settore manifatturiero dell'industria pesante o dell'energia combustibile fossile appoggiasse più Trump, e dal momento che Trump ha vinto, giustamente prevale la linea protezionista, e quindi col cazzo che si fanno comprare le aziende dagli investitori cinesi. Quindi il protezionismo di Trump, poi al di là delle dichiarazioni e degli articoli che lo macchiettizzano un pochino, ha delle sue ragioni, non perché lui sia una testa pensante particolarmente fulgida, ma perché risponde agli interessi di una classe politica ed economica che ha precise esigenze per quanto riguarda la protezione dei propri capitali negli Stati Uniti quanto all'estero. Con questo direi che è tutto quanto. Io vi lascio al palinsesto di radiazione che per oggi vede dalle 18 alle 18.50 la prima puntata dello speciale su Canafani, organizzata dalle redattrici e dalle conduttrici di Tamburi Rossi. Dalle 21 alle 22 invece il solito appuntamento con la nostra memoria di classe con Memoria Resistente, mentre dalle 14.30 alle 16 potete riascoltare la replica di questa rassegna stampa, che comunque trovate anche sotto forma di podcast sul sito di radiazione.info. Io spero di avervi detto tutto, non credo di stare mancando nessun appuntamento in particolare, ma nel dubbio vado subito a controllare se non sto dicendo una barbagianata. Vediamo immediatamente se è così. Andiamo a vedere se c'è qualcosa questo fine settimana. Allora, e infatti c'è venerdì 9 febbraio. Cena di autofinanziamento balcanica, qua all'Infospazio Chinatown dal quale trasmettiamo, quindi è importante che voi ci siate. Oggi, 10 febbraio, viene celebrata la giornata del ricordo, in memoria della tragedia delle foibe e dell'esodo forzato degli italiani dalle ex colonie. L'istituzione di questa giornata punta a stravolgere e scrivere la storia del confine orientale, riabilitando gli squadristi italiani come brava gente, cancellando i crimini dell'occupazione fascista e del genocidio del popolo slavo. Inoltre l'obiettivo di demonizzare il ruolo della resistenza jugoslava, descritta come una banda di sanguinari carnefici nella lotta al nazifascismo. Quindi il 9 dalle 19 alle 23 cena di autofinanziamento con aperitivo e poi a seguire musica. Stasera invece prendo un attimo una pausa musicale e se riesco vi do anche una piccola dritta per questa sera. La trovo però velocemente questa sera in saletta, in sala Cavuti di Nasseria, quella tra Piazza dei Signori e Piazza Capitaniato. C'è un'iniziativa, penso, sempre per quanto riguarda la menzogna della giornata del ricordo sulle foibe, organizzata da credo Casa Pound, e quindi dalle 9 probabilmente ci sarà una punta.